3, 1, 2, 3, prova. Katia, mi regoli il volume del microfono, quello lì, sul registratore, quello lì M. La manopolina M, prova, 1, 2, 3, prova. No, dall'altra parte, prova. No, alza dall'altra parte. Prova, 1, 2, 3. Prova. 2, 3, 1, 2, 3. Prova. Sì, 1, 2. Prova, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3, 4. Prova.
Voi pensate invece di avere un altro...
No, vabbè, io dovrei depositare degli
prova, 1, 2, 3, 4, 5. Prova. Prova 1, prova 2, prova 3. Prova 1, 2, 3, 4.
Signore, l'interprete, quindi accomodatevi in maniera tale da far rimanere la ragazza vicino all'interprete.
Non so se ha avuto le nomine, anche la seconda stamattina.
No, la seconda...
Si l'ha depositata all'avvocato Bellucci.
Prova di registrazione 1, 2, 3, 4, 5, prova. Prova 1, 2, 3, 4, prova.
L'avvocato Carlo Dalla Vedova.
Sì, Dalla Vedova, sì.
C'è un trucco per qui? Buongiorno, yes, yes.
Prova 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
però dovete prendere i microfoni, perché...
Prova.
Preferisco registrare, se dovesse rispondere...
Prova.
Se gli spiega la nostra situazione, per favore.
Prova 1, 2, 3, 4, 5, prova 1, 2, 3, 4, prova 1, 2, 3, 4,
lei questa mattina, io sono il magistrato, il dottor Mignini già lo conosce, il signore qui presente è l'interprete che l'aiuterà a capire e a rispondere alle nostre domande. Ok? Allora, l'avvocato Luciano Ghirga è stato nominato come suo difensore dalla mamma, da sua madre, e l'avvocato Carlo Dalla Vedova è... Da chi è stato
nominato? Madre, sempre la madre.
Sempre dalla madre. Adesso non l'ho preso.
Sì.
Ok? Allora, prego.
Io dovrei depositare, degli atti pervenuti successivamente alla...
Scusate, intanto diamo atto che sono presenti.
Di convalida?
Sì, vedete
il tuo commissario Monica Napoleoni
e
Scrittore
di Avvocato Antonio.
Napoleoni
e.
Scrittore di Avvocato Antonio. Facchini
Antonio.
Se posso approfittare, visto che è la prima volta che incontriamo la cliente, posso soltanto riferire chi sono, come mai siamo qui e anche fare un brevissimo colloquio su come si svolge.
Non ho mai parlato, se vuole.
Solo sulle difese, possiamo stare anche qui.
No, se volete avvalere anche degli interpreti.
Noi vorremmo anche...
Sinceramente
vorremmo dire perché siamo i suoi avvocati,
dopo
lei dirà quali sono i suoi diritti, quali sono le sue facoltà, d'accordo, vorremmo anche darle un consiglio su questo. Se...
E anche il punto mi sarebbe d'accordo.
Sì. Brevissimo.
Intanto il pubblico ministero deve fare delle traduzioni, io le verbalizzo.
Sì, allora, siccome il collega parla inglese bene, io le posso verbalizzo, posso dare un'occhiata per dire qualcosa.
Allora io dovrei depositare come seguito agli atti già trasmessi una informativa della squadra mobile in data 8 novembre 2007 in data odierna relativa alle immagini relative alla relazione tecnica di comparazione eseguita tra le immagini fotografiche delle tracce su scarpe Nike di Sollecito Raffaele. Poi annotazione inerente accertamento sui tabulati chiamata in entrata sull'utenza fissa dell'abitazione di Sollecito Raffaele nella sera del 1 novembre e su utenza cellulare. Io posso anticipare quello che concludono, quello che è emerso, la piena identità delle tracce con la suola delle scarpe del Nike di Sollecito Raffaele sono tracce che sono state rinvenute nella stanza del delitto sotto la coperta, sotto il piumone, quindi proprio vicinissimo al cadavere. Questa annotazione inerente accertamento su tabulati, chiamate in entrata, da cui non vi sono chiamate in entrata negli orari interessati, perché il Sollecito aveva riferito che il padre l'aveva chiamato, invece non risultano chiamate in entrata. Poi annotazione inerente visione telecamere, tra cui quella del parcheggio Sant'Antonio nella sera del 1 novembre, copia scontrini emessi dalle ore 23:29 del giorno 1 novembre alle ore 01:34 del 2 novembre dal registratore di cassa sequestrato a Dia Lumumba, e qui emerge che non è stata effettuata la variazione dell'ora legale, pertanto in realtà trattavasi delle 22:29 del giorno 1 e 00:34 del 2 novembre 2007. Questo è uno. Poi ci sono gli allegati, questo è il prospetto fotografico che evidenzia. Sì. Sì. Vi è poi la stampa di cui agli scritti, di alcuni scritti scansioni dal blog di Raffaele Sollecito, relativa alla data del 13 ottobre, che è allegata alla informativa. Poi vi è una informativa del 7 novembre della squadra mobile, 7 novembre, depositato in procura l'8 novembre, quindi successivamente alla richiesta, in cui vi sono numerose risultanze sui tabulati e dichiarazioni di persone informate sui fatti molto, molto interessanti, rilevanti ai fini del presente procedimento, e come quelle di Vulcano, Gerardo, Romanelli, Filomena, la verbale di sommaria informazione rese da Lower Joey Giuba e altri atti che sono, ecco, questo lo deposito, anche questo. Poi ci sono rilievi necroscopici, sono una relazione preliminare del consulente, che ovviamente non ha ancora completato la sua consulenza autoptica, è una relazione preliminare da cui si evince, sono foto allegate, da cui si evince che le conclusioni sono queste: la morte di Kercher Meredith Susanna Cara fu dovuta ad uno shock meta-emorragico da lesione vascolare al collo, da ferita da arma da punta e da taglio. Le caratteristiche delle ferite non consentono di risalire con certezza allo strumento vulnerante, potendosi unicamente indicare che lo stesso deve essere fornito di punta capace di penetrare e di un profilo affilato capace di recidere nettamente i tessuti. Quindi, stante il rilievo di una sola codetta, e delle caratteristiche proprie delle ferite, è possibile ritenere che possa trattarsi di uno strumento monotagliente genericamente compatibile con un coltello, che è stato al sottoscritto mostrato in data 5 novembre 2007 presso gli uffici della Questura, che risulta essere stato sequestrato ad uno degli indagati. Trattasi di valutazione di generica compatibilità, in quanto non è stato possibile esaminare con accuratezza il coltello stesso allo stato. Questo coltello è stato sequestrato al sollecito. Sulla base dei dati tanatocronologici rilevati in corso di sopralluogo e successivamente, pur con tutti i limiti del caso legati ad informazioni incomplete tuttora in corso di verifica, e soprattutto sulla base della fase digestiva raggiunta, quindi assunta informazione circa una cena consumata alle ore 21 circa nel giorno 1 novembre 2007, è possibile indicare che la morte si è verificata alle ore 23 circa del 1 novembre 2007, con scarto minimo e massimo di circa un'ora. L'esame obiettivo ginecologico eseguito con l'ausilio del dottore Picocco in data 3 novembre 2007 non permette di affermare con certezza se il soggetto abbia subito violenza sessuale propriamente detta. Infatti, avendo già avuto rapporti sessuali, mancano gli elementi che avrebbero fugato qualsiasi dubbio. Il primo rappresentato dai segni di una recente deflorazione, il secondo rappresentato dalla presenza evidente in sede vaginale e o anale di sperma. L'elemento rappresentato dalla dilatazione dello sfintere anale, pur potendo far pensare a un recente rapporto preter natura, non è un elemento definitivo, e il rilievo delle minute chimosi violacee sulla parte posteriore dell'anello anale potrebbe essere anche messo in rapporto con problematiche di tipo stittico. Sembrano invece più interessanti le macchie violacee di tipo ecchimotico presenti sulla faccia interna delle piccole labbra. Infatti, la posizione e le caratteristiche di esse fanno pensare ad un rapporto sessuale compiuto o tentato, frettoloso, nel senso che il soggetto femminile non ha avuto il tempo di esprimere la propria disponibilità attraverso un'adeguata fisiologica lubrificazione, oppure contro la volontà stessa del soggetto passivo. Certamente, in assenza di lubrificazione vaginale, l'introduzione del pene o anche solo delle dita del soggetto attivo è in grado di determinare tali lesioni ecchimotiche per la compressione esercitata e o per lo sfregamento. In definitiva, in attesa dei risultati degli esami sui prelievi effettuati e dell'esame istologico, non si può affermare con certezza l'avvenuta o tentata violenza sessuale secondo e o contro natura. Si può invece ipotizzare con ragionevole probabilità che la donna abbia avuto un rapporto sessuale compiuto o tentato senza avere il tempo di mostrare la propria disponibilità, ovvero contro la propria volontà, in un momento molto vicino a quello dell'osservazione e comunque prima della morte, stante le caratteristiche delle lesioni di tipo ecchimotico e il colore delle stesse. Con riserva di ulteriori valutazioni e approfondimenti, questa è la copia che ho portato. Poi ci sono atti come decreti di convalida dei sequestri, e il successivo assenso del procuratore al decreto di fermo e il decreti di acquisizione tabulari, telefonici. Ecco, questo sono atti relativi al atti del procedimento che io devo deposito. Questo.
Del perito medico, il CT medico. Poi
dati telefonici, nel senso del procuratore ha richiesto allora
potremmo vedere le videocamere, basta. Chiediamo solo l'esame dei filmati delle videocamere esterne al parcheggio.
Perché il resto non interessa, perché la polizia l'ha sentito, no?
Amanda Marie Knox.
When you were born and where?
July 9th, 1987. I was born in Seattle, Washington, in the United States.
Nazionalità americana. Lei dove dimora in Italia?
Where do you live in Italy?
I live at Via della Pergola 7.
Vivo in Via della Pergola 7.
Sì, in Perugia.
Senta, lei non lavora, studia, è studentessa.
Are you working or studying?
I'm studying, but I started working a little bit during the week, just 2 days during the week at a bar called Le Chic.
Sì.
Ok, sta studiando, però da qualche giorno ha cominciato a lavorare in un bar.
Al pub Le Chic.
Scusi giudice, per questo momento delle formalità io produco un documento, se è figlia, perché i genitori sono divorziati, quindi per i futuri colloqui lo produco, e se le chiede se è figlia per favore della mamma del papà, se le paternità e le maternità sono queste, questo per
sì,
per
i
esatto.
Who it has? Who's talked to my parents? This is my birth certificate.
Yeah. Mother, this is your mother and this is your father, right?
Yeah.
Okay.
Sì.
Possiamo.
Allora, Nadia, la difesa produce certificazione
di nascita,
di maternità, certificato di nascita, buona maternità e paternità.
Se no, portare certificati di famiglia.
Dal momento che i genitori sono.
Sì, sono tutti e due, una arriveranno tutti entrambi, quindi per i colloqui ricorreremo a questo.
Digli che questo è per i futuri colloqui che dovrà fare.
This is for the future discussions with your parents.
Non è sposata.
Are you married?
Gli deve chiedere se ha altri procedimenti penali pendenti.
Have been charged before?
No. Ha riportato mai condanne?
Have you been indicted before?
Indicted?
Accused?
Oh, no.
Scusi, almeno
ho credo.
Ho saputo dalla madre che ha avuto una multa per rumori molesti. Almeno credo.
Vabbè, mettiamoci, almeno credo.
Perché qui
bisogna dire
la verità.
The lawyer said that he knows from your mother
credo.
That you were fined
senta.
For nuisance.
Oh, that was for a party at my house.
Yeah, that,
but I don't know what that means.
Yeah, no, just for the sake of clarity.
Ora dovrebbe dire che deve indicare un luogo dove qui in Italia dovesse essere scarcerata, posso mandargli le comunicazioni di questo procedimento. E deve spiegare che è una cosa importante in quanto poi noi faremo le nostre notifiche, le nostre comunicazioni nel luogo dove lei ci dirà e se lo dovesse cambiare deve darne avviso all'ufficio.
Ok, qualsiasi.
Sì,
vuol dire che lo può fare anche
lo può fare anche presso gli studi, lo studio di uno dei due avvocati, così non confondiamo.
Il mio studio.
Okay.
If you're released, they need to know a place, an address where they can send all the correspondence relating to the case.
Okay. Piazza Piccinino 10.
Quindi, allora, presso lo studio dell'avvocato Ghirghi in piazza Piccinino 10, Perugia. Lei conferma la nomina dei suoi difensori di fiducia nominati da sua madre questa...
Do you confirm the nomination of these two lawyers?
Sì, conferma la nomina dell'avvocato Ghirghi. Allora, a questo punto io le spiego il motivo per cui lei è stata arrestata, indicando il reato che le viene attribuito, che viene contestato. Reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 609 bis, 565, 576 numero 5 codice penale per avere in concorso con Dia Lumumba, detto Patrick, che sollecito Raffaele, e compiazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con violenza e minaccia, costretto la cittadina britannica Parker Meredith Susanna Cara in atti generalizzata a subire atti sessuali e per l'aver uccisa.
Prego.
Per averla uccisa
and to have killed her.
Utilizzando uno strumento da punta e da taglio
using a cutting instrument
alla regione del collo
in the neck.
Nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale
when committing the crime of rape.
Allora,
this is the charge.
Questo è il fatto che le viene
contestato.
Ora lei questa mattina ha la facoltà di rispondere o di non rispondere alle domande che io e il pubblico ministero e eventualmente i suoi difensori dovessero farle, con l'avvertimento che nel caso in cui risponda, tutto quello che lei dirà potrà essere utilizzato nei confronti suoi e di terze persone alle quali dovesse far riferimento.
To, that you know and to whom you might be.
Se non risponde, il processo andrà comunque avanti.
If you do not answer, the process will still go on.
Ha capito quello che le ho detto, cioè lei questa mattina ha queste due possibilità.
So this morning you have two possibilities.
Rispondere o non rispondere.
Either you answer or you don't answer.
Io non rispondo. I've been told not to respond because it's better, so I don't respond.
Si avvale della facoltà di non rispondere.
Allora stampiamo. No, intanto dovete fare le vostre osservazioni sulla convalida del fermo. Sì, PM giusto,
sì.
Perché sono abituata a farlo senza PM. Prego.
Normalmente io mi riporto al decreto di fermo, alla richiesta di convalida del fermo e sulla base delle motivazioni che sono state a tutte le richieste che ho fatto in sede di richiesta di convalida, sulla base della motivazione indicata nella richiesta di convalida. La Amanda Knox ha ammesso di essersi trovata nella abitazione di Via della Pergola numero 7 nel momento in cui veniva compiuto il delitto, ha accusato materialmente, c'è una chiamata in correità, ha accusato che a compiere il delitto, ha affermato che a compiere il delitto è stato il DIA, ha reso delle dichiarazioni assolutamente non verosimili. Nel corso da quando è stato scoperto il cadavere fino al momento in cui è stata fatta oggetto di fermo, in particolare in merito ai suoi rapporti con il sollecito, cioè le stesse incongruenze che sono riscontrabili nelle dichiarazioni del sollecito vanno in danno della Knox. Il sollecito addirittura ha affermato in una delle dichiarazioni, quella del 5 novembre, ha affermato testualmente: vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di cazzate, letteralmente, perché lei mi aveva convinto della sua versione dei fatti e non ho pensato alle incongruenze. Quello che ha compiuto poi c'è la chiamata che lei fa al titolare del pub, Le Chic, in cui le dice che non sarebbe andata perché non si sarebbe presentata quella sera, e cioè c'è la chiamata fatta prima dal DIA che le dice che il pub era chiuso, e poi lei gli risponde in una maniera assolutamente incongruente: allora ci vediamo dopo. Queste telefonate sono scomparse nel traffico telefonico, sono le uniche, è l'unica telefonata, l'unico messaggio che ha fatto al DIA che è stato cancellato, mentre ce ne sono precedenti che sono invece assolutamente sono presenti. E poi c'è l'appuntamento con il DIA nel campetto di basket di Piazza Grimana, e poi si sono diretti verso la Via della Pergola, e si deve ritenere alla presenza ormai vi sono ormai più che gravi indizi della presenza anche del sollecito, e ha dichiarato poi di essere entrata in una situazione di confusione, di non aver capito più niente, di essersi poi svegliata nel letto di sollecito la mattina, e ha dichiarato di essere poi andata nella casa di Via della Pergola, dove ha trovato la porta aperta e
non ha ritenuto di, e tracce anche di sangue, non ha ritenuto di denunciare subito il fatto, è rientrata nell'abitazione del sollecito e al sollecito ha chiesto che cosa si doveva fare, il sollecito l'ha invitata ad avvertire le amiche, semplicemente questo. Vi è poi un'altra palese incongruenza, questo lo afferma, mi pare lo afferma il sollecito, che gli riferisce che Amanda gli aveva riferito che nella casa non c'erano, quando è ritornata nella casa non c'erano più le feci, che erano state viste invece in precedenza, queste feci che sono state invece nel bagno vicino alla porta d'ingresso, che sono state rinvenute da noi e le ho riscontrate anch'io quando ho fatto il sopralluogo nell'abitazione. Quindi tutta questa serie di elementi e la lunga dichiarazione, drammatica dichiarazione, perché la semplice lettura del verbale non dà conto della drammaticità di questa, e quindi si deve ritenere, anche a parte delle evidenti lacune della sincerità di questa confessione, rende pienamente il significato di queste dichiarazioni, lo rende l'aver assistito, e io ero presente in questura quando la Knox ha reso queste dichiarazioni, e ho ascoltato e ho assistito proprio alle grida e al turbamento evidente della Knox, che ha come cercato, questa impressione che ho avuto nettissima, di rimuovere dalla sua mente il ricordo di quell'episodio, di quella tragedia. Quindi io chiedo, mi riporto alla richiesta, che è la richiesta di convalida, e a tutte le ulteriori richieste sulla base delle motivazioni che sono state indicate.
Se posso, per opporci alla convalida richiesta al pubblico ministero e la conclusione, le osservazioni odierne non hanno aggiunto molto al fermo del 6 novembre che ho sotto gli occhi, dove nelle prime tre righe della seconda pagina si legge che era l'abitazione, secondo il terzo racconto della ragazza. Poi c'è un salto logico, un buio, dice ha partecipato, ha avuto un rapporto sessuale con la vittima, l'ha uccisa e comunque abbia dato un contributo a Amanda. L'elemento fondante, qualificante, lo discutiamo sempre, giudice, del fermo operato dal PM, quello che lo caratterizza, è il concreto pericolo di fuga. Certamente sia riguardo alla gravità del reato e agli indizi, se esistono, ma perché possa agire in via straordinaria il pubblico ministero per il tempo necessario alla richiesta da fare a lei con gli allegati e il GIP esaminare e adottare, se del caso, la misura richiesta o non richiesta. Ecco, la straordinarietà del potere del PM di operare un fermo viene data dal concreto pericolo di fuga, che, come ormai ogni giurisprudenza consolidata, non può certamente, deve essere personalizzato, riferito cioè alla persona di Amanda, non può desumersi da quella riga e mezzo di motivazione che il coindagato è extracomunitario, può scappare, perché questo è pacifico per giurisprudenza acquisita, che il comportamento del coindagato, coimputato, non può riverberarsi in danno, in questo caso di Amanda Knox. Per cui assente il pericolo di fuga concreto, determinabile da elementi specifici e non desumibile dal comportamento teorico astratto del coimputato, se viene a mancare questo, deve respingersi la richiesta. Deve respingersi la richiesta perché viene meno l'elemento che la qualifica. Brevemente sul turbamento, una delle ultime parole che ha pronunciato il pubblico ministero nella sua richiesta, turbamento, certamente io questa mattina ho visto i tre verbali, tutti e tre non tranquillizzano, e il motivo per cui noi abbiamo consigliato almeno di essere utile alla ragazza ventenne e di parlare con lei, perché una quarta dichiarazione non porta vantaggio, porta solo danno, perché le prime sono quattro pagine anche drammatiche, ma sono state fatte senza interprete. La seconda e la terza con l'interprete, la terza è una spontanea dichiarazione alle 5 di mattina, che non so, la verificheremo nelle modalità e nell'esecuzione. Quindi questa hanno bisogno di verifica prima tra noi difensori e la giovane Amanda, e poi portare nelle forme regolari di una dialettica processuale un contributo di verità. Il turbamento, certo che sono piene di contraddizioni, certo che danno due versioni diverse, il turbamento è quello che può immaginarsi aver anche indebolito le capacità volitive e intellettive. Quindi il turbamento non è un elemento univoco, ma anzi può essere anche invocato, non dico a favore, ma per interpretare meglio i comportamenti. Queste sono le nostre, adesso il collega aggiungerà qualcosa. Ripeto, anche quel salto logico tra l'aver arta subito la mente a tutto concedere, per quel che leggo, recatasi con Patrick, si chiama Patrick, dalla piazza, dal campetto di pallacanestro che sta in piazza Grimani davanti alla presidenza, alla casa che sono 20 metri, secondo me staranno in una logica di favoreggiamento, ma essendo nella sede. Potrebbero anche lasciare intendere un accordo per far trovare da soli Patrick e la ragazza in una casa abitata da entrambe. Tutti e tre si conoscono, purtroppo, la giovane Mary. Ma per il reato diverso che si è creato in circostanze che non le conclusioni che ci ha letto sulla assoluta non certezza della violenza danno anche un quadro sul reato di violenza sessuale. Ma a tutto concedere, diciamo, con il collega, diamo per scontato che ha in qualche modo favorito l'incontro tra Patrick e la ragazza, e lei stava in casa, ma quel salto da quell'incontro, sul quale sono conclusioni che al momento non sono drammatiche per quel profilo di reato, ma rispondere in concorso del reato diverso, avvenuto, credo di aver capito da quella lettura, in un atto, non so se la parte destra o sinistra, insomma, come ne risponde anche ai sensi del concorso causale del 116, in principio generale, perché ne risponde anche in queste fasi preliminari all'indagine, diciamo, nelle fasi immediate, qual è, anche con le aggiunte di questa mattina, il turbamento, le contraddizioni portano a questo incontro. Tutto il resto, nelle contraddizioni, in qualche ricordo che può essere confuso per il turbamento, qual è il motivo che lega il reato dell'omicidio, che può essere avvenuto, c'è stato d'impeto in circostanze immediate, in un contesto, non lasciamo stare, perché come... Su quale profilo anche di tutela dell'indagine si può mantenere, sotto il profilo dell'indizio che va pure valutato, del reato di omicidio? Non lo abbiamo letto qui perché non c'è, non l'abbiamo appreso dalle produzioni documentali, non lo intravediamo in punto di vista di mero diritto, quindi una valutazione preliminare sull'insussistenza del concreto pericolo di fuga come elemento fondante e qualificante del fermo del PM, che non c'è, toglie la discussione. L'indizio sul reato di omicidio è del tutto, a nostro avviso, irrilevante, ma ripeto, la gravità del fatto rimane la gravità del fatto, che guarda due giovani coetanei quasi, per visioni diametralmente opposte, sono entrambe, una è morta, quindi questo è il fatto certamente più grave, l'altra vive un dramma che certamente l'ha turbata e l'ha anche privata di una capacità di autodeterminazione che forse con l'aiuto di tutti potrà come ha fatto, contribuire a accertamento. Quindi al momento noi concludiamo per la non convalida del fermo per difetto elemento fondante del concreto pericolo di fuga, perché riteniamo non sussistenti gli indizi in relazione ai reati contestati, le lesioni, la violenza sessuale per le conclusioni peritali, l'omicidio per un salto logico incolmabile per quelli che sono gli atti e le contraddizioni dell'incarto processuale ad oggi.
La richiesta di misura cautelare discutiamo dopo. Intanto,
forse è opportuno forse ripassare la palla al pubblico ministero per la richiesta della misura, così possiamo magari anche
doveva aggiungere particolare. Qualcosa sul fermo.
Mi sembra che sul fermo sia stato detto a sufficienza dal mio collega. Io voglio soltanto precisare che dal documento in nostro in possesso è evidente che questa è una questione piuttosto complessa. A nostro parere le indagini devono ancora continuare, non c'è un accertamento preciso dei fatti e anche delle eventuali responsabilità. In particolare a noi sembra che la richiesta di fermo che è stata redatta il giorno 6 novembre sia carente, soprattutto sul punto che sembra invece essere apparentemente convincente di una possibile confessione. Noi riteniamo che il comportamento della Amanda Knox subito dopo sia stato forse contraddittorio, ma bisogna anche in parte giustificarlo dalla giovane età e dal fatto che non capisce l'italiano, quindi è necessario, soprattutto in riferimento al verbale del 2 novembre, dove non c'era un interprete.
Anche se non gliel'ho mai detto, che mi era sembrato strano che lei comunque si fosse fatta la doccia e si fosse lavata in quelle condizioni, anche perché quando siamo arrivati sul luogo, cioè quando scendevamo Corso Garibaldi, io ero ancora assonnato ed ero ancora abbastanza stonato per il fatto che avevo usato i cannabinoidi la sera precedente, perciò addirittura lei mi aveva successivamente richiesto di nuovo, dice andiamo prima a casa mia perché devi vedere che questo è successo. Io le ho confermato l'accusa che andava a casa sua. Comunque stavo ancora abbastanza, mi ero svegliato da poco. Siamo arrivati lì e poi io comunque mi sono agitato, perché da quei momenti, da quando siamo arrivati in casa sua, lo ricordo benissimo, perché ero abbastanza agitato, ero abbastanza preso. In pratica, lei ha aperto la porta, perché mi aveva detto che appunto l'aveva precedentemente richiusa, e ho lasciato il mocciovileda. E poi io mi sono girato e sono andato verso le altre stanze. La prima cosa che ho notato è che la porta di Filomena era spalancata, la porta della stanza di Filomena, e c'erano dei vetri ovunque ed era tutto rivoltato, e c'era la finestra aperta. E io mi ero allarmato, nel senso che non capivo che cosa stava succedendo, e soprattutto mi era completamente assurdo capire che se tutto era così, Amanda era tranquilla ed era andata a casa ed era stata un'ora e mezza a casa. Per me era una situazione un po' assurda. Poi sono andato più avanti, ho detto fammi vedere cosa c'è, ho visto che il bagno dove delle ragazze era pulito, tranne il tappetino per terra, che c'erano degli aloni di sangue, e poi c'erano delle macchie sul lavandino, delle macchie di sangue sul lavandino, nel lavandino. E lei mi ha detto, dice, ma possono essere o qualcuno si è tagliato o qualcuno ha avuto delle mestruazioni, e io l'ho dato per buono comunque, perciò non mi sono agitato più di tanto, non pensavo che ci fosse qualcosa di così grave. Poi dopodiché lei, ci siamo fatti un giro per la casa, sono andato verso il bagno e lei mi è saltata addosso dicendo che la cacca lì non c'era più, i bisogni non c'erano più. Io mi sono sporto un po', ho visto più o meno il livello dell'acqua, che non c'erano, non vedevo vedevo soltanto il riflesso dell'acqua, non vedevo bene, perciò l'ho dato per buono, ho detto chissà, e non volevo nemmeno entrare perché avevo un po' paura, non sono entrato nemmeno nelle altre camere poi. L'unica cosa che vedevo è che la porta di Meredith era chiusa a chiave. Poi ho detto, vabbè, se la porta di Meredith è chiusa a chiave vuol dire che c'è qualche casino là dentro, perciò vedo magari di riuscire ad entrare dalla finestra, da qualche parte, per capire cosa succede, per vedere cosa c'è. In pratica ho fatto il giro della casa, nel senso fuori, anche da fuori, per vedere da dove si accedeva dalla finestra di Meredith. Ho visto che comunque c'era abbastanza distanza tra la finestra di Meredith e il terreno, e ho detto no, vabbè, non è possibile. Mentre stavo facendo questo, Amanda si era sporta addirittura dalla ringhiera per vedere di raggiungere la finestra, perché lei fa climbing e voleva fare una cosa per me assurda, e ha detto no, vieni qua, insomma, l'ho trattenuta. Poi oltretutto lei aveva pure bussato alla porta di Meredith più volte, cercando di aprire, cioè davanti a me l'ha fatto. Ci aveva bussato più volte gridando Meredith, Meredith, cercando di entrare dentro la stanza. Poi io ho visto pure dallo spioncino della camera, avevo visto soltanto che c'era una specie di borsa sul letto al centro, e poi tipo un'anta d'armadio mezzo aperta attraverso la fessura sulla sinistra. Poi io le avevo comunque detto più volte di telefonare alle sue amiche, le ho detto chiama Meredith, chiama Filomena, chiama Laura, lei le ha fatte le telefonate, non ero a vedere quali ha fatto, però alla fine lei mi ha risposto che aveva telefonato a Laura e lei non era a Roma, a Viterbo, aveva telefonato a Filomena e lei era da ragazzo, stava per venire, e Meredith non rispondeva. Io poi ho telefonato a mia sorella, perché mia sorella è tenente dei carabinieri, e l'ho chiamata direttamente sul cellulare, e ho detto io mi trovo in queste condizioni, e le ho raccontato un po' sommariamente la cosa, che devo fare. Lei diciamo un po' mi ha detto, dice che chiama a fare me, chiama il 112. E io ho chiamato il 112, ho lasciato il numero di Amanda perché la casa è sua, la via non me la ricordavo, però ho fatto parlare con Amanda, però Amanda non tanto parla bene l'italiano, quindi mi ripassava di nuovo a me, e io diciamo che alla fine ho detto, quelli mi hanno detto, cioè i carabinieri mi hanno detto, vabbè, alla fine ti richiamiamo noi, e siamo rimasti fuori della casa ad aspettare che venissero i carabinieri. Poi si affacciano due tipi che non sapevamo chi erano, ci guardavamo e dicevamo chi sono questi, si presentano come la polizia postale che avevano trovato, in pratica volevano parlare con Filomena, cioè noi ci chiedevamo perché.
Senta, ma la sua telefonata al 112 è precedente o successiva all'arrivo di questi agenti della polizia postale?
Precedente,
cioè questi agenti della polizia postale vi hanno trovato fuori o hanno suonato?
No, ci hanno trovato fuori.
Vi hanno trovato fuori, quindi voi l'avete visti arrivare?
Sì, li abbiamo visti arrivare i primi agenti della polizia postale.
No, perché dai rilievi che sono stati fatti, gli agenti della polizia postale sono arrivati quasi 10 minuti prima di quando lei ha chiamato al 112. Gli agenti della polizia postale sono arrivati alle 12.35.
No, il 112 mi ha richiamato successivamente, quando gli agenti della polizia postale erano lì. Il 112 mi hanno richiamato quando gli agenti erano lì, ma io li avevo chiamati precedentemente.
per il 112, non quando eventualmente è stata rifatta la telefonata. Cioè, quando risulta, adesso lo ritrovo qui, che il numero del 112 è stato fatto dopo che erano arrivati questi della polizia postale. Lei è convinto del contrario?
Senta, io mi ricordo bene che li ho chiamati prima. Non...
Lei ricorda di averli chiamati prima che loro arrivassero?
Mi ricordo che li ho chiamati prima.
Lei a questo punto, lei mi ha detto che Amanda non parla molto bene l'italiano.
Nel senso, non fluentemente.
Eh?
Non fluentemente.
E quindi chi è che ha parlato con gli agenti della polizia postale quando questi hanno chiesto informazioni o...
Io ho parlato abbastanza...
Quindi lei ha parlato con gli agenti della polizia?
Ma c'è, cioè, anche Amanda alla fine rispondeva, se capiva.
Anche Amanda se capiva. Che cosa ha riferito lei agli agenti della polizia postale?
Ho riferito che appunto c'era qualcosa di strano, perché gli ho fatto vedere la camera di Filomena con la porta spalancata e i vetri rotti, gli ho fatto vedere che la porta di Meredith era chiusa e avevo cercato anche di sfondarla perché c'erano delle crepe.
Ma senta, sì, gli ho fatto vedere la situazione della cosa, ma la polizia postale in quel momento vi ha chiesto che cosa era successo, quello che voi avevate fatto precedentemente, prima nella mattina del primo novembre, voi gliel'avete riferito?
No, non ci ha chiesto niente di tutto ciò.
Non ha chiesto niente di tutto questo, va bene. Quindi poi sono arrivati anche i carabinieri, è stato...
Sì, successivamente. No, i carabinieri quando sono arrivati era già stata sfondata la porta.
Era stata sfondata, però la polizia postale non ha fatto accedere nessuno alla stanza.
No, in pratica la porta è stata sfondata e c'erano dietro degli agenti della polizia postale, c'era Filomena che intanto era già arrivata col ragazzo, gli amici di Filomena che appunto erano, non so, amici suoi del ragazzo, e stavano dietro alla gente, perciò appena hanno sfondato la porta hanno cominciato a dire oddio un piede, oddio c'è
voi
sangue.
Siete entrati nella stanza?
No. Io ero praticamente dietro, Amanda era dietro di me, appena ho visto le loro facce che erano spaventate l'ho spinta via.
Senta, questa è la ricostruzione che ci ha fatto questa mattina. Io però vorrei farle presente la dichiarazione che lei invece ha reso il 5 novembre. Il 5 novembre,
sì.
Adesso se mi date il tempo di ritrovarla. Ecco, lei in data 5 novembre alle 22:40 ha reso un'altra dichiarazione.
Ho dichiarato che...
Aspetti un attimo, intanto lei adesso mi ha detto che praticamente con la polizia postale ha parlato soprattutto lei.
Abbiamo parlato entrambi?
Sì, però a che cosa avete riferito alla polizia postale?
Alla polizia postale abbiamo riferito che c'era qualche problema, ma diciamo i fatti non ci hanno fatto domande in particolare, che io ricordi.
Amanda ha risposto quando capiva.
Sì, nel senso che...
Allora, senta, lei in queste dichiarazioni, alla fine, poi ritorneremo indietro, ha detto, vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di cazzate perché lei, cioè riferita ad Amanda, mi aveva convinto della sua versione dei fatti, non ho pensato alle incongruenze. Io ho sentito le prime dichiarazioni che ha fatto alla polizia postale intervenuta sul posto. Quindi non è vero che Amanda aveva fatto dichiarazioni alla
Ho dichiarato il falso perché ero sotto pressione ed ero molto agitato. E ho non ricordavo bene. Comunque, quello che ha dichiarato Amanda alla polizia postale successivamente, quando c'era il casino, nel senso che c'erano i carabinieri, loro l'hanno pure chiamata da parte. C'erano praticamente già tutti, l'hanno chiamata da parte. Io diciamo che stavo ascoltando tutto quello che dicevano tutti quanti, ma io non ho detto delle cazzate, perché lei mi ha indotto in qualche maniera a dire cazzate, e perché io ero agitato, ero sconvolto e avevo paura.
Aspetti un attimo, perché lei cambia, ogni dichiarazione cambia la sua versione dei fatti.
No, la mia...
Una volta attribuendone la responsabilità ad Amanda, una volta il suo stato di agitazione, però qui dobbiamo fare chiarezza su alcuni aspetti. Allora, lei nella prima dichiarazione ha detto sostanzialmente quello che ha detto oggi, cioè che avete passato la notte insieme lei ed Amanda, va bene? Lei nel 5 novembre dice qualcosa di diverso, cioè il 5 novembre dice: siamo rimasti in centro dalle ore 18 fino alle ore 20:30-21. Fino a qui va bene, ci siamo. Poi lei stamattina che cosa mi ha detto? Mi ha detto che alle 20:30-21 Amanda e lei siete rientrati a casa sua.
Sì, io ricordo, diciamo, abbastanza così, nel senso che comunque siamo tornati a casa
il
mia.
Il 5 novembre lei dice, alle ore 21 sono andata a casa mia da solo, mentre Amanda mi ha detto che sarebbe andato al pub Le Chic perché voleva incontrare dei suoi amici.
Allora, preciso che io quel giorno ero molto molto agitato, soprattutto per la
presenza.
Del 5, quando gli agenti mi facevano le domande, perché erano, diciamo, molto pressanti nei miei riguardi, anche perché mi ripetevano più volte: non dire cazzate, stai attento a quello che dici, poi mi accusavano, mi hanno accusato anche ripetutamente, mi hanno messo una pressione addosso abbastanza forte. Perciò le posso comunque assicurare che io, diciamo, quando sono tornato a casa, sono tornato con Amanda, perché poi i messaggi che lei ha ricevuto durante quella sera erano comunque, era con me quando ha ricevuto messaggi e telefonate, quindi è tornata con me.
E lei ha detto che questa mattina lei mi dice che ha passato la notte con lei.
La notte ha passato la notte con me.
Allora, vede, questa lei invece il 5 novembre dice che la notte non l'ha passata con lei.
No, l'ha detto uguale che l'ha passata con me, e che non ricordo
aspetti,
bene.
Il 5 novembre 2007 dice: Amanda mi ha detto che sarebbe andata al pub Le Chic perché voleva incontrare dei suoi amici. A questo punto ci siamo salutati. Io mi sono diretto verso casa mia, mentre lei si è diretta verso il centro. Sono andata a casa da solo. Mi sono messo al computer e mi sono fatto una canna. Senz'altro ho cenato, ma non ricordo cosa ho mangiato. Verso le ore 23 mi ha chiamato sull'utenza fissa di casa mia mio padre, 075 96 60 789. Nella circostanza ricordo che Amanda ancora non era tornata. Ho navigato al computer per altre 2 ore circa dopo la telefonata di mio padre e ho smesso solo quando Amanda è rientrata, presumibilmente verso le ore 1.
Allora, posso dire che io non ricordo esattamente quando Amanda è uscita e... se è uscita, io le ho detto prima che non ricordo.
Aspetti. Lei in alcuni momenti sembra ricordare molto bene e in altri, quando vengono fatte delle contestazioni, dice che non ricorda. Io le inviterei ad essere più preciso, perché lei deve capire che con tutta questa serie di contraddizioni, quando poi abbiamo un dato di fatto oggettivo che sono le sue impronte presso il letto di Meredith, la sua situazione non è delle migliori. Quindi io la inviterei a fare mente locale, a capire e a ricordare che cosa è accaduto quella sera. Cioè, nelle dichiarazioni del 5 non parla del messaggio, ma dice addirittura che mentre eravate in centro, mentre lei decide di tornare a casa, Amanda decide di rimanere in giro e di andare al pub Le Chic, dicendole che deve vedere degli amici. Ma lei sapeva che Amanda al pub Le Chic lavorava, quindi che bisogno c'era che Amanda le avesse detto che doveva andare a vedere degli amici?
No, perché fondamentalmente io, diciamo, non mi ricordo esattamente quello che mi aveva detto riguardo, però mi aveva detto successivamente che il pub era chiuso, questo me lo ricordo.
Che il pub era chiuso, ma la notte Amanda l'ha passata con lei?
La notte l'ha passata con me, però ho detto che io non mi ricordo esattamente quando è uscita.
Ma lei oggi non mi ha detto che Amanda la notte era uscita.
Ho detto che non mi ricordo, lei mi ha chiesto.
Allora, lei, chiariamoci, Amanda è uscita, non è uscita, non si ricorda.
Ho detto non mi ricordo, l'ho detto prima, non mi ricordo.
Prima lei ha detto che Amanda è rimasta tutta la notte con lei.
La notte io intendo quando si dorme, nel senso dalle 11, mezzanotte in poi era a dormire con me, abbiamo dormito insieme.
Ma io le sto dicendo, le sto chiedendo, come le ho chiesto prima, dopo alle 20:30-21, voi dove vi trovavate? Al centro o a casa sua?
Alle 20:30 eravamo a casa mia.
Però il 5 novembre lei dice che eravate in centro e che Amanda a casa sua non ci rientra per niente.
Perché ho fatto confusione. Io, comunque, quando ho detto che ci siamo lasciati, io intendevo nei pressi di casa. Cioè, nel senso,
vabbè, per me non è...